Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Una domanda molto semplice. Se tu sei in un viaggio e hai una cartina e ti fidi di quella cartina, cosa fai quando arrivi a un bivio che è segnato sulla cartina? Non è complicato questo. Quindi cosa fate? State guidando o camminando e hai una cartina e ti fidi della cartina e arrivi a un bivio, un posto dove non sei mai stato. Cosa fai quando arrivi a un bivio?
Si segue la cartina.
Si segue la cartina. Cioè, non è complicato, giusto? Perché se tu ti fidi di una cartina, tu segui la cartina, giusto? Non seguire la cartina non è tanto intelligente. Ma se invece di avere una cartina ufficiale, se tu avessi una cartina che uno sconosciuto ti avesse tracciato su un pezzo di carta, ma di questo uomo non ti ha dato una buona impressione, non è che ti fidi di lui. E se guardando quello, e avevi da anni questa cartina, ormai ingiallito, ma avevi usato da anni, e più volte seguendo quella cartina ti ha portato nella via sbagliata, quindi ce l'hai da anni, e tu la segui, è molto complicato, tanti posti, e tu la segui da anni, ma più volte ti porta nella via sbagliata e tu capisci, wow, questo mi ha ingannato. Ed è successo decine di volte. Se fosse possibile confrontare quella cartina con quella ufficiale, ma se non lo facessi e continuassi a seguire la cartina, butto giù su un pezzo di carta, come sarebbe una persona che ha la cartina fatta da quello sconosciuto che più volte lo ha fatto perdere la strada e avrebbe accesso alla cartina vera ma non confronta la cartina che ha così? Come si descriverebbe quella persona che usa la cartina ancora messo giù a mano da uno sconosciuto? Come si definirebbe una persona, anziché confrontarla con la cartina ufficiale, come si potrebbe definire un uomo così? Un po' forte, stolto. Ma io direi molto stolto, sì. Molto stolto. Purtroppo tante persone navigano nel viaggio della vita usando cartine sbagliate, cartine che raramente confrontano con la cartina vera, per essere sicuri che è vero, e nonostante che più volte le loro cartine hanno fatto arrivare a posti sbagliati, pericolosi, dove vengono danneggiati, continuano. Questo è stoltezza. Quanti danni inutili, eppure continuano a vivere così. Ma non dobbiamo guardare altrove. Non dobbiamo guardare lontano per trovare persone che vivono così. Troppo spesso anche noi viviamo così. Anche noi in questa stanza seguiamo cartine sbagliate. Non confrontiamo le nostre cartine con la cartina vera e valida e ufficiale. Nonostante che abbiamo sbagliato volta dopo volta, continuiamo a seguire la nostra, ognuno, la propria cartina. E quando viviamo così, anche noi siamo stolti. Allora, di quale cartina o cartine sto parlando? Quali sono le cartine sbagliate che noi seguiamo? I nostri ragionamenti. Abbiamo ragionamenti nostri, non sono fondati sulla vera cartina, la parola di Dio. Abbiamo pensieri nostri, No, ma non è giusto, quello è esagerato, non funziona. Serve questo. Abbiamo mille pensieri nostri, non li confrontiamo con la parola di Dio. I nostri pensieri ci hanno fatto arrivare a posti sbagliati più volte nel passato. E cosa facciamo? Continuiamo ad aggrapparci ai nostri pensieri. Noi prendiamo le nostre decisioni, valutiamo e scegliamo come reagire. Scegliamo come investire la vita, come usare il tempo in base a quello che sono i nostri pensieri, che siano giusti o sbagliati. Effettivamente sono i nostri pensieri quello che determinano le nostre decisioni. Non è vero? È quello che penso che determina quello che faccio. E quindi è estremamente importante avere i pensieri che sono conformati alla verità di Dio, perché se no sono sbagliati. E questo vuol dire che dobbiamo esaminare i nostri pensieri. Non solo stare lì pensando, pensando, pensando. Dobbiamo esaminare. Ma questo è vero? Certamente. Quante volte su 100 i miei pensieri filano per me? Quante volte in 100 volte i miei pensieri filano per me e sembrano giusti se non li confrontiamo, se non li confronto con altri. 100! Mi filano perfettamente nella mia mente se solo accetto quello che mi entra nella testa. E questo è dove cadiamo. Allora, la Bibbia è piena di esempi di persone che avevano pensieri falsi che li portavano a peccare e a subire grosse, brutte conseguenze. Wow, non c'è tempo per tutto quello che voglio dire, ma leggo un esempio di questo che conosciamo. Primo peccato, la donna e poi il marito era lì. Leggo e ditemi voi dove notate i pensieri sbagliati dalla donna. Ok, Genesi 3. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna: ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Avete visto i pensieri sbagliati? Dove? Dove erano i pensieri sbagliati? Versetto 6. Ok? A cosa stavo pensando? Stavo pensando al fatto che dipendevano da Dio per tutto? Stavo pensando al bellissimo rapporto personale che avevano con Dio? Stavo pensando che Dio era il loro creatore? Stavo pensando che Dio era sempre stato fedele e onesto con loro? O stava pensando ai presunti falsi vantaggi, benefici del peccato? A cosa stava pensando? I suoi pensieri erano falsi. Che bello, che buono mangiare di quell'albero, che bello avere quella conoscenza. Lei stava pensando ai benefici che il serpente aveva detto, che erano falsi. Riempendo la testa con pensieri falsi, non c'era più via di uscita. Per forza è caduta, perché aveva già peccato scegliendo di riempire la testa con pensieri falsi, senza confrontarli. Se lei avesse preso tempo di valutare i suoi pensieri, con la verità avrebbe visto che erano falsi e non avrebbe scelto a peccare, ma non ha confrontato i suoi pensieri con la verità. Pensato ai figli di Isacco, Giacobbe e Esaù, e ognuno, tutti e due, sia Giacobbe che Esaù, vivevano con pensieri falsi. Leggo un esempio di Esaù quando vendette la sua primogenitura. Notate che ha pensieri falsi. Leggo Genesi 25, 29 a 34. Una volta che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esaù giunse dai campi tutto stanco. Ed Esaù disse a Giacobbe: per favore, lasciami mangiare un po' di questa zuppa rossa, perché sono stanco. Per questo fu chiamato Edom. Ma Giacobbe gli rispose: vendimi prima la tua primogenitura. Esaù disse: ecco, io sto per morire, che mi giova la primogenitura? Allora Giacobbe disse: prima giuramelo. Ed Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Quindi Giacobbe diede reso del pane e della zuppa di lenticchie, e li mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Così Esaù disprezzò la sua primogenitura. Il suo pensiero era: ma che mi importa la primogenitura? Perché non veniva in affetto finché non moriva il padre. Che il padre non era vecchio ancora, che mi importa di quello? Dopo in Ebrei 12 leggiamo, vi leggo Ebrei 12, 16, 17: e non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Quando aveva fame: ma che mi importa la primogenitura? È come uno studente giovane, le medie, ma che non mi importa la vita, io non voglio impegnarmi adesso. Sta credendo una menzogna e aveva grande rimpianto da grande. Ma non la vede perché crede ai falsi pensieri. Esaù non stava valutando, non ha confrontato i suoi, ma la primogenitura viene da Dio, una cosa di grande valore, mica che voglio perdere quello. Invece no, non esaminava i suoi pensieri. Giacobbe, la mamma dice: senti, tuo padre ha detto di dare una preghiera di benedizione ad Esaù. Ti travesto quando lui è fuori e tu cerchi. Giacobbe aveva paura non di fare la cosa sbagliata. Qual era la sua paura? Non voglio peccare? No, era non voglio essere preso. Quindi non aveva timore. E lui: ma sarebbe bello avere quella benedizione, solo che non preoccuparti, fai quello che ti dico e non sarai riconosciuto. I suoi ragionamenti e anche quello della mamma: ah, così il mio figlio preferito avrà la benedizione. Che conseguenza ha portato alla mamma? Il figlio doveva scappare, e quando ha visto lei il figlio di nuovo? Mai, non ha mai più nella vita avuto nessun contatto con suo figlio. Quindi i ragionamenti di Rebecca andavano bene? No, lei ha dato retta ai suoi pensieri, non ha valutato secondo i principi di Dio. Ma non bisogna mentire, io devo rispettare mio marito. No, e lei, usando il suo ragionamento, ho parlato con una ragazza una volta che aveva organizzato un viaggio in un modo abbastanza rischioso, pericoloso. E lei si giustificava: ma io appartengo al Dio dell'universo, quindi lui mi proteggerà. Ho detto: questo è peccato. Cioè, tu vivi come vuoi, ma Dio mi proteggerà. Questo è come chi compra la casa, compra la macchina, fa un acquisto e si mette ai limiti di quello che può permettersi. Ma Dio mi proteggerà. No, la Bibbia così dice a proposito. Gesù, quando fu tentato da Satana nel deserto, così dice a proposito di quell'atteggiamento. Sì, non mettere Dio alla prova, non tentare Dio. Allora io posso vivere come voglio, Dio mi proteggerà. Posso fare un acquisto che se qualunque cosa va male mi crea problemi. Ma Dio mi proteggerà. Posso guidare forte perché sono in ritardo, ma Dio mi proteggerà. No, non dobbiamo mettere Dio alla prova. Falsi pensieri. Re Davide. Davide decide di commettere adulterio. E poi dice, oh, cosa faccio? Perché lei dice, Davide, manda un messaggio, sono incinta. Oh no, sarà scoperto perché il marito è via alla guerra. Chiama marito. Ah, lo fa ubriacare, vai a casa stanotte, così tutti pensano che è lui. Lui, no, no, mica che vado a casa con tutti i miei compagni e sono nella guerra. Quindi Davide manda un messaggio al capo dell'esercito, farlo morire, metterlo in prima fila, fatti in modo che lui muore. Lo fa. E Davide dice, va bene, ma nessuno saprà, adesso nessuno scoprirà. Pensieri falsi. Vi leggo quello che succede quando Nathan viene da Davide e quello che dice per quanto riguarda i pensieri di Davide. Adesso nessuno saprà. Secondo Samuele 12, 9 a 10. E Nathan parla. Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto morire con la spada Uria lo Iteo. Hai preso per moglie la sua moglie e lo hai ucciso con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato, questa è la parola di Dio, e hai preso la moglie di Uria lo Iteo per essere tua moglie. Così dice l'Eterno, ecco, io farò venire contro di te la sciagura dalla tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle ad un altro che si unirà con loro in pieno giorno, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutti i sorelle alla luce del sole. Allora, i pensieri di Davide, io posso peccare, posso nascondere il mio peccato e nessuno saprà. Erano pensieri validi o falsi? E Davide ha agito in base a pensieri falsi con conseguenze terribili. Ci sono tantissimi esempi, per tempo non li leggo. Nel Nuovo Testamento vediamo tanti esempi di persone che seguivano pensieri falsi. Pietro. Gesù cammina sull'acqua. Signore, se sei tu, chiamami a venire da te. Vieni. Pietro esce alla barca, comincia a camminare sull'acqua. Poi, leggo quel pezzo. Vedendo il vento forte, ebbi paura e cominciando ad affondare, gridò dicendo, Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse, oh uomo di poca fede, perché hai dubitato? Che cos'è dubitare? Cosa vuol dire dubitare? Cos'è dubitare? Pensate a questo. Non abbiamo mai parlato di questo. Di quello che so, in 20 anni, mai parlato di questo. Che cos'è dubitare? Cioè, è mancare fede, ma a livello proprio pratico, che cos'è dubitare? Quando stai dubitando... Non credi. Ok, non credi ad una cosa, invece... Credi un'altra cosa che non è vera. Non è vera. Dubitare, pensate a questo, è credere avere pensieri falsi. Oh, adesso andrà male, adesso no, ora come faccio? Non lo faccio, sono solo, non ci riesco. Dove c'entra Dio? Dove è Dio in quei pensieri? Sono pensieri che escludono Dio. Sono pensieri dove tu pensi ai problemi, come facciamo? Non riusciamo, come paghiamo quello? Come facciamo questo? Non ci riesco, non ci riesco, è troppo pesante, non ce la faccio. Dove c'è Dio? Ditemi voi, dove c'è Dio? E se io ho pensieri e non c'è Dio, io sto peccando perché ho pensieri falsi, perché c'è Dio. Quando corro con i miei pensieri, la domanda, dove c'è Dio con questi pensieri? Dubitare e pensare cose che escludono le promesse e la presenza di Dio. Ecco quello che è dubitare. E più volte Gesù riprende i discepoli come dice a Pietro qui, perché hai dubitato? E ogni volta che mi agito, oh Signore! Allora, Pietro grida dicendo, Signore salvami! Ma scusami, ma grida al Signore, Signore salvami! Ma perché Gesù lo riprende se lui dice, Signore salvami? Perché aveva paura? Perché non aveva fede che Gesù lo avrebbe salvato? È un grido non di fede? È un grido di dubito? Non so se mi salverai, devo implorarti perché non sono mica convinto che mi salverai. Il mio cuore è tutto turbato perché non so se mi ascolterai. Non so se manterrai la parola che hai detto di non lasciarmi. Forse questa prova è troppo grande, hai permesso uno troppo grande, non hai mantenuto la tua promessa. Dubitare e avere pensieri falsi. La Bibbia parla continuamente di avere pensieri veri. Vuoi essere beato? Vuoi essere beato? Leggo Salmo 1, 1 e 2. Ditemi la parola qui che vuol dire pensare, pensieri giusti. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. C'era la parola pensare lì? Quasi. Che parola vuol dire pensare? Meditare. Giorno e notte. Meditare sulle verità di Dio. Giorno e notte. Meditare, pensare alle verità di Dio, riempire la testa con le verità di Dio, non tutto quello che non riesco a controllare, non come mi tratto male e non mi curo come dovrebbe e le cose non vanno come è giusto e non riesco più a... No, meditare sulle verità di Dio. Salmo 19, non leggo un salmo meraviglioso parlando della parola di Dio, ma leggo un pezzo in mezzo, 9 a 11. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, di quello che stiri dei favi. Anche il tuo servo è da essi istruito. Vi è grande ricompensa ad osservarli. Parlando dei i giudizi dell'Eterno sono verità, le verità di Dio sono preziosi più di oro. Cosa implica? Vuol dire che io quelle verità tutto il giorno li sto pensando, meditando. Sono quelli l'oggetto dei miei pensieri. Quindi vuol dire che ho pensieri veri. Tantissimi brani parlano di quello a cui pensiamo, parlano di quali sono le oggetti dei nostri pensieri, quello sullo quale meditiamo, dove mettiamo i pensieri. Il cuore giusto è il cuore. Qual è il cuore giusto? Il cuore giusto è il cuore che pensa alle verità di Dio. Ricordate quello che ho detto, cos'è dubitare? Cos'è dubitare? Escludere Dio dai miei pensieri. Non negare Dio, solo escluderlo. Pensare alla mia situazione non tenendo conto della presenza, la potenza e le promesse di Dio. Penso ai miei problemi come se dipendessi da me. A cosa faccio? Non lo so, non riesco. Come facciamo? Questo è troppo. Non abbiamo, non è possibile. Dove c'è Dio? Il cuore giusto è il cuore che pensa a Dio in modo vero. Salmo 27, 4. Dove vanno i pensieri? Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco, di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio. Cosa vuol dire contemplare? Cosa vuol dire contemplare? Pensare profondamente. Pensare profondo, riempire, non dare un passaggio di pensiero e poi passare altro, contemplare e fissare gli occhi del cuore su quello e non togliere gli occhi. volta dopo volta nel Nuovo Testamento leggiamo dell'importanza di pensare alle cose giuste, non c'è tempo di leggere tutti i brani. Vi leggo qualcuno. Efesini, trovate questo. Efesini capitolo 5, un brano lungo, ma importante. Quante volte qui ci sono termini che riguardano i nostri pensieri? Notate con me. Efesini 5, leggo da 6 a 19. Quante volte ci sono parole o termini che riguardano i nostri pensieri? Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque i loro compagni. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, perché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò dice, risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà in te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi embriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore il Signore, grazie a Dio. Avete notato quante volte questo brano è centrato su quello che sono i nostri pensieri? Dobbiamo esaminare. Come si esamina? Confrontando i miei pensieri, le mie decisioni, valutazioni con la verità di Dio, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Questo, dobbiamo stare attenti a camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Anche quello riguarda valutare, pensare, ma questo pensiero, questo modo di pensare è giusto? È valido? Dobbiamo intendere quale sia la volontà del Signore. Quello riguarda pensare ai miei pensieri. E quindi dobbiamo essere ripieni di spirito, parlarci con canti spirituali, in modo di avere dentro pensieri secondo verità. Conoscete tutti Filippesi 4:8. Tanti avete imparato a memoria, ricordate? Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Questo brano ci comanda a che cosa dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare, scegliere di riempire i pensieri con cose vere, onorevole, di qualche virtù, degno di lode. Questo esclude i pensieri falsi, esclude i pensieri che escludono Dio, esclude i pensieri ingiusti che vengono dalla carne. Quindi dobbiamo controllare i nostri pensieri. Dobbiamo non solo lasciare girare quello che entra, ma dobbiamo fermare i nostri pensieri alla porta. Effettivamente ci sono due tipi di credenti. Quelli che camminano bene e quelli che camminano male, e la differenza di fondo è quelli che camminano male non esaminano i loro pensieri. Arriva un pensiero, non stanno lì, ma è vero, non è vero, è veramente secondo le verità di Dio, è degno di lode, è amabile, ha qualche virtù. No, arriva un pensiero e lo girano. E quante volte diventano strumenti di Satana, pieno di pensieri falsi, con amarezza, vengono amareggiati, false accuse, perché non controllano i pensieri che arrivano. Arriva un pensiero ed è così. E la trasformazione più grande nella vita cristiana è quando cominciamo ad esaminare ogni pensiero che entra nella nostra testa. Questo è quello che cambia la vita cristiana. Non credere a ogni pensiero che abbiamo. Romani 12, 1 a 2. Ho usato la parola trasformazione. Ricordate, ho appena detto quello che trasforma la vita cristiana? Ok, ascoltate Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Come possiamo essere trasformati? Abbiamo appena letto. E ricordate, essere trasformati è lo scopo della vita cristiana. Trasformati da peccatori a persone che assomigliano a Gesù Cristo. Quindi qual è il modo di essere trasformati? Lo scopo della vita cristiana non è avere meno problemi, non è di essere apprezzati dagli altri. Lo scopo della vita cristiana è di essere conformati all'immagine di Gesù Cristo, che vuol dire essere trasformati. E come avviene? La nuova nascita è l'inizio, e poi tramite il rinnovamento della nostra mente. Cambiare modo di pensare. Non solo pensare come abbiamo sempre pensato, ma esaminare i nostri pensieri alla luce della parola di Dio. Allora, abbiamo tanti pensieri falsi, tantissimi, mille e mille esempi di questo. Non c'è tempo, voglio correre. Ma esempio, chi qua ha mai avuto pensieri di potenziali problemi o pericoli? Non di reali. Quello che potrebbe succedere. Qualcuno ha mai, ma potrebbe succedere questo, potrebbe succedere quello. E se posso, se potessimo tenere conto, si arriverebbe a più di 90% di quei pensieri che non si avverano. Tante persone vivono riempiendo la testa di potenziali problemi. Oh, ma se dovesse succedere, come farei? Non lo so. Da, da, da. E vivono con pensieri che neanche arrivano mai a verificarsi. Quindi, altro che riempire la testa e meditare sulla parola di Dio. Altro che avere oggetto nei nostri pensieri cose vere, vere, degne di lode. Piuttosto sono i nostri pensieri sono pieni di potenziali problemi. E pensando a potenziali problemi non porta nessun bene, ma porta tanto, tanto, tanto male. E vi dico un'altra cosa. Quante volte ti è mai successo che tu eri preoccupato di potenziali problemi? Quante volte in quei casi fai centrare Dio? Dove c'è Dio in quei momenti? C'entra con i tuoi pensieri? In quei momenti Dio è escluso. Allora, si può avere un pensiero, ma se dovesse succedere quello, signore, se dovesse succedere, tu sei in controllo. Quindi non sto qui a pensarci, perché tu sei in controllo. Cioè, al momento non è successo. Quindi mi può entrare un pensiero, ma cosa faccio? Lo blocco alla porta. Ricordo, ma tu sei in controllo. Ok? Non c'è problema. Mi è venuto in testa, ma se sai che rubano l'identità adesso, che funziona, prendono i tuoi dati e riescono a accedere al tuo conto in banca o questo o quell'altro, rubano password, tutto, mi è venuto in testa. E se dovessero arrivare e vuotare tutti i miei conti e non ho più niente, e poi succede questo e questo, e dico, signore, tu hai promesso che se noi cerchiamo per primo il tuo regno, ci provvedi il necessario, non il lusso. ma il necessario. Quindi quei pensieri, signori, non c'entrano? Li scarto? Cosa serve pensarci? Li scarto? E se dovessi comprare la macchina e mi frode la persona e mi inganna ed è pieno di problemi? Ma quello è facile. E vuol dire che tu hai permesso quella prova per me. E la prova è giusta. Benvenga. Cioè, cosa serve? Escludendo Dio. Grosso peccato e sbaglio fare quello. Che vuol dire questo? Quando ti trovi facendo quello, la soluzione non è cercare di smettere. La soluzione è di confessarlo. Signore, perdonami, ti ho escluso dai miei pensieri, perdonami. Perdonami, tu ci sei e sto escludendoti. Un altro esempio di pensieri falsi è quando vedi male qualcuno. Quando tu vedi male qualcuno. Ah, mia moglie, mio marito questo, miei genitori, mio pastore, mio collega. Quando tu pensi male a qualcuno. Non è giusto, sono stufo, non mi cura, non mi onora, non è sottomessa. Quando tu pensi male, e questo è l'oggetto dei tuoi pensieri, stai nel peccato. Prima di tutto, non stai scegliendo di pensare le cose vere, degne di lode. Numero due, quando questo è oggetto del tuo pensiero, io ti assicuro che non stai riconoscendo la tua colpa davanti a Dio e la grandezza del perdono, non stai riconoscendo le cose buone in quella persona, tu stai focalizzando sul negativo, stai prendendo una cosa, ma è vero quello che sto pensando, lei è così, lui è così. Scusami, se tu prendi una parte della verità e tu pensi immaginamente solo quello e non pensi ad altri aspetti, non è la verità, è una menzogna. Perché tu spacci quella parte come se fossi tutto, ma non è tutto, ma nella tua mente è tutto quello che stai pensando. Questo è credere in menzogne. No, ma è vero! Non è la verità, è un pezzo della verità. E se tu riempi i tuoi pensieri nei confronti di qualcuno su lati negativi, veramente veri e negativi, ma tu non pensi al lato positivo, per cui puoi ringraziare Dio, tu stai credendo le menzogne, perché tu stai vedendo la persona in quella luce. Questo è un mentire, questo è credere menzogne. E perché lo fai? Lo fai perché è un modo di innalzarti, perché vedendo male l'altro, mio coniuge non mi sta curando come dovrebbe, mia moglie non mi dà retta, mio figlio non mi rispetta. Cosa stai facendo? Tu ti stai innalzando su un piedistallo. Io merito meglio di questo. Quando ci facciamo alla vittima, non è giusto che mi tratti così. È orgoglio. Quanto manchiamo tutti davanti a Dio, quanto manchiamo tutti nei confronti degli altri. E se io concentro su come loro mancano nei miei confronti, sto seguendo pensieri falsi. Allora, a quel punto, io devo imparare a fermare i miei pensieri alla porta della mia mente ed esaminare se questi sono veri, degni di lode. Io posso dirvi, se tu hai pensieri negativi che ti turbano, ti assicuro, tu sei già nel peccato. Se i tuoi pensieri nei confronti di qualcuno ti turbano, tu sei nel peccato, perché non stai pensando alle cose degne di lode, non stai meditando sulla parola di Dio, non stai tenendo conto di Dio, tu stai escludendo Dio. Non è giusto, non è giusto, come mi fa tratto? No, no, questo è peccato. Anche se tutto quello che tu pensi in sé è vero, il problema è che tu stai peccando scegliendo di focalizzare su quello. E come implica, io non sono così. Ma forse nel quel rapporto tu non sei così. Ma ti assicuro che anche la tua vita, hai una marea di campi in cui ancora hai peccato nella tua vita. E tu scegli di non concentrarti sul tuo peccato, ma su il peccato vero o presunto dell'altra persona, e i tuoi pensieri non sono da Dio. perché ti fanno essere accecate di quello che potrebbe aiutarti a crescere. Cioè, cosa mi aiuta a crescere? Vedere i peccati che gli altri fanno contro di me o vedere i miei peccati? Cosa mi aiuta a crescere? Allora, voglio dirvi una cosa. Quando la Bibbia dice di pensare alle cose vere e degne di lode, pensare ai miei peccati è vero e degno di lode. Pensare ai peccati degli altri non lo è. Perché se io penso ai peccati degli altri, che bene provoca? Che bene produce? Danneggia il mio rapporto? Mi fa avere orgoglio? Mi fa arrabbiarmi? Mi fa non vedere Dio? Se io piuttosto penso ai miei peccati con umiltà, che bene produce? Mi porta a ravvedermi? Mi porta a confessare i miei peccati? Mi porta a vedere più di Dio perché vedo il perdono prezioso in Gesù Cristo? Quindi pensare alle cose buone e di qualche virtù vuol dire pensare anche ai miei peccati, non a quelli degli altri. Quindi, tantissimi pensieri falsi. Paura è un pensiero falso. Rabbia, pensiero falso, fondato su pensieri falsi. Vedere male, fondato su pensieri falsi. Allora, voglio arrivare a una, prego, qualcosa di molto bello. Chi pecca è schiavo del peccato, ma il Figlio vi farà liberi. Se tu hai Gesù Cristo, non devi essere schiavo del peccato di avere i falsi pensieri. Tu puoi essere liberato. E anche se hai avuto pensieri falsi da anni, non importa, tu puoi cambiare i modi di pensare adesso. Cioè, voglio che questo sia qualcosa che ognuno porti a casa. In Cristo possiamo esaminare i nostri pensieri, riconoscere i pensieri falsi, che non è una cosa che faccio una volta alla vita, è una cosa che devo fare tutti i giorni. Possiamo esaminare i nostri pensieri, riconoscere i pensieri falsi e scegliere di confessare i pensieri falsi e aggrapparci a quelli veri. Vorrei elencare alcuni passi fondamentali per poter fare questo. Quindi se vuoi fare un elenco, 1, 2, 3, 4, qui ci sono alcune cose. Prima di tutto, dobbiamo conoscere le verità di Dio. Come riconosco pensieri falsi se non capisco pensieri veri? Non posso. Se tu vai in un posto come è successo a me quando sono andato in Russia e non conosci per niente le banconote che hanno, tu non puoi riconoscere uno falso. Uno può darti uno tutto un altro colore, per te va bene. Cioè, se tu non hai un metro di cosa è la verità, come riconoscere una cosa falsa? E se noi non conosciamo la parola di Dio sempre di più, non possiamo riconoscere i pensieri falsi. Secondo, quindi dobbiamo impegnarci a conoscere sempre più la parola di Dio. Secondo, oh, quanto è importante questo, non dobbiamo fidarci dei nostri pensieri. Non dobbiamo credere i nostri pensieri. In Proverbi 3, 5 a 7 leggiamo: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli radizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Due frasi: non appoggiarsi sul tuo intendimento, non ritenerti savio ai tuoi occhi. Una delle porte più grandi che noi diamo a Satana nella nostra vita è di credere ciecamente ai pensieri che ci arrivano in testa. Mi arriva un pensiero e non so lì, forse non è vero. No, mi arriva un pensiero e comincio a correre con quel pensiero. Invece di dire, excuse me, io parlo di me. Io non posso contare quante volte i miei pensieri mi hanno ingannato. Io non posso contare, perché sono così innumerevoli, quante volte ho pensieri falsi. ma lo so. Io so che io ho una marea tutti i giorni, pensieri falsi, mi arrivano a raffiche. Perciò ho imparato, io non mi fido dei miei pensieri. Io non mi fido dei miei pensieri. Quante persone stolte si fidano a qualunque pensiero? Allora loro prendono un pensiero, arriva, per loro è verità. E corrono con quel pensiero. A volte viene direttamente da Satana. Quindi, come posso non fidarmi dei miei pensieri? Sapete quello che manca in noi? Timore di Dio. Timore di Dio. Signori, non voglio aggrapparmi a menzogne, non voglio aggrapparmi a pensieri falsi, non voglio offenderti così. Salmo 111, versetto 10 dichiara: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Hanno grandi sapienze quelle che mettono in pratica i suoi comandamenti, la sua lode dura in eterno. Cosa vuol dire avere timore di Dio? Vuol dire che quando pecchiamo contro Dio ci aggrava moltissimo. Se ho pensieri falsi e qualcuno riesce a mostrarmi con durezza di cuore a fine, ok, va bene, hai ragione, io, ma che stolto che sono. Io ho un pensiero falso, qualcuno mi mostra, alla fine riconosco che è falso, e io dico, va bene, hai ragione, ok, va bene. Dov'è il mio cuore? Dov'è il timore di Dio? Dovrei dire, oh, hai ragione, oh Signore, perdonami, mi sono aggrappato ad un pensiero falso, ti ho offeso, tu sei verità, perdonami, grazie per Cristo in Lui, c'è perdono da questo peccato grave. Prima, stoltamente, spesso neanche vogliamo essere convinti che sono falsi, non ascoltiamo, che stolto, non abbiamo timore di Dio. Quando uno ha timore di Dio, allora diventerà attento a non credere ai suoi propri pensieri, e questo diventa un'offesa molto grande. Come è stato tentato Gesù da Satana all'inizio dell'Evangelo? Come è stato tentato? Pensieri falsi. Probabilmente conoscendo Satana, Satana ha detto a voce, ma non importa, pensieri falsi. Se tu sei figlio di Dio, gettiti giù. Se tu sei figlio di Dio, dia queste pietre di diventare pane. Se cioè, tu ti inginocchi davanti a me, puoi avere la gloria senza la croce, effettivamente. E Gesù non accettava questi pensieri. Li esaminava con la verità. E Dio permette a Satana, attenzione, Dio permette a Satana di darci falsi pensieri. Poi comanda a noi di valutare i pensieri, esaminare ogni cosa, vedere quello che è accettevole a Dio. Dio permette a Satana di metterci falsi pensieri in casa e Dio dà a noi il mezzo di confrontare i nostri pensieri. Il problema è che tante persone non confrontano i loro pensieri. Questo è pericoloso, questo è stoltezza, serve timore di Dio. Serve un grande timore di Dio. Quindi dobbiamo avere timore di Dio, dobbiamo conoscere la parola, dobbiamo anche avere persone nella vita che possono aiutarci a confrontare i nostri pensieri. Cioè, troppo spesso prendiamo un pensiero che entra e lì sali convinti e viviamo in base a quel pensiero, è falso e può andare avanti anni, può andare avanti anni. E così per anni viviamo menzogne e non porta benedizione quello. Quindi i nostri pensieri filano per noi e se non ho aiuto dall'esterno spesso non riconosco i miei pensieri falsi perché per me sembrano veri. E spesso sono altre persone, senti, io ti racconto come la vedo, dimmi se sto vedendo bene, con un cuore umile. E la persona ascolta e dice, no, perché questo, ma quante volte non vogliamo condividere i nostri ragionamenti? Li teniamo dentro. E così le menzogne restano dentro e ci fanno tanto, tanto danno. E fanno tanto danni agli altri nella nostra vita, danneggiano il nostro rapporto con Dio. Quindi Non dovremo presumere che i nostri pensieri siano... Dobbiamo proprio dubitare noi stessi. Ma quello è brutto? No, quello è bello. Perché se io dubito i miei pensieri, cosa succede? Io ho... non lo so, io so quante volte ho creduto cose false, io no, ho creduto pensieri miei falsi, mi hanno fatto danno e mi hanno allontanato da Dio, hanno rovinato i rapporti, quindi io ho un nuovo pensiero, ma non è giusto quello che mi fa! E dico, ma è giusto questo pensiero? Cioè, io vi dico la verità, non vi dico quante volte, a volte al giorno, mi viene in mente la frase, ma è vero questo pensiero? Mi viene quella frase. Ma è vero questo pensiero? Perché io so che i miei pensieri spesso sono falsi. Ho una posizione di non fidarmi. E quante volte? Ma è vero? Ma è vero? Mezzo, 10 minuti, 5 minuti prima di questo incontro ho avuto un pensiero e ho detto, è vero? Dopo un attimo ho detto no. E l'ho scartato. Cioè io ho... Promette centinaia di pensieri falsi al giorno. E vedo l'importanza. Io ho disperatamente bisogno di farmi la domanda, ma è proprio vero? E di dubitare. Di dubitare. E scopro che tanti non sono veri. Quindi, se non stai dubitando i tuoi pensieri, se tu tendi ad avere un pensiero e corri con quel pensiero, per forza cadrai in una fossa profonda. Serve il timore di Dio, serve un cuore umile che confessa il peccato di pensare in modo falso, confessa umilmente, serve conoscere la parola, serve appoggio dagli altri. E noi possiamo essere liberati da una vita in cui camminiamo nelle tenebre. Se tu hai negativismo verso qualcuno, non è giusto, e ti fa stare cupo e negativo, stai credendo cose false, non so cosa, ma ti assicuro, hai falsi pensieri. Stai escludendo Dio, stai dimenticando la grazia, in qualche modo hai pensieri falsi. Quindi che Dio possa aiutarci ad essere un popolo che non è vittima di Satana, che ogni pensiero che ci arriva crediamo, che possiamo piuttosto imparare a non credere ai nostri pensieri finché non li abbiamo esaminati attentamente. E poi quelli veri tenere. Esaminate ogni cosa, ritenete il vero. O che possiamo essere così. E abbiamo tutto quello che serve. Abbiamo la parola di Dio, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo fratelli e sorelle. Possiamo scartare i pensieri falsi e camminare in verità. Preghiamo. Padre nostro, tu che sei verità, ci hai strappati dalle tenebre, per farci camminare nella luce, abbiamo letto, come i figli di luce, e luce è verità. E quindi, Padre, una parte grande di camminare nella luce è di scartare e rifiutare giorno dopo giorno, per tutta la vita, di scartare pensieri falsi. E tu sai che tante volte non abbiamo fatto quello. Tante volte abbiamo accettato, abbiamo coccolato, perché i pensieri falsi, Padre, danno spazio alla carne. I pensieri falsi coccolano l'orgoglio e ci fanno allontanarci da te. Oh, che terribile, ci fanno allontanarci da te. Oh Padre, vogliamo umilmente avere timore di te per non accettare ciecamente i pensieri che ci arrivano, ma piuttosto esaminare ogni cosa e ritenere solo il vero, il giusto. Vogliamo scegliere di non escluderti dai nostri pensieri. Ogni volta che dubitiamo, ti stiamo escludendo. Perdonaci, Padre. Vogliamo scegliere di pensare a quello che è vero e giusto e degno di lode. Vogliamo scegliere di riconoscere i nostri peccati e poi a vedere Gesù Cristo. Vogliamo riconoscere la malvagità di passare e ripassare quello che è l'altro ha fatto contro di noi o presumiamo che abbia fatto contro di noi, che ci crea negativismo, perché anche se fosse vero sono pensieri sbagliati. Oh Padre, aiutaci a vedere Cristo e voler più di Cristo. Aiutaci a controllare i nostri pensieri con i mezzi che ci hai dato per camminare in luce. nella luce, nella verità. Questa è una via, è la via beata. Vogliamo camminare in quella via. Grazie per la tua santa parola che ci insegni di camminare in quella via. Nel nome di Gesù Cristo, la vita, la verità e la via, ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.